Carta vetrata di Alberto Gaffi con Flaminia Naro e tanti libri.
Bentornati con Carta vetrata, anche oggi inizia una nuova puntata. Siamo alla 269esima, 34esima della sesta stagione. Alberto Gaffi ai microfoni e Flaminia Naro.
Bentrovati.
Abbiamo ospiti da Padova Carlo Santi e da Casale Monferrato Antonio Monaco per parlarci entrambi di editoria non a pagamento. Parliamo prima di tutto con Carlo Santi, che è il titolare della EDS, una casa editrice di Padova che si professa già dall'home page del suo sito come aderente a un movimento no EAP, che vuol dire editoria a pagamento. Carlo, perché l'hai voluto mettere così ben scritto a lettere cubitali all'ingresso di casa tua?
Intanto buongiorno a tutti. Mi pare normale, vuol dire, se uno vuol fare un'editoria seria, che vuol dire la ricerca di nuovi talenti, insomma scrittori, anche se esordienti o sconosciuti, ma che comunque siano autori di rilievo, non si può essere editoria a pagamento, perché l'editoria a pagamento, che è una piaga tutta italiana, prevede che paghi e vieni pubblicato. Quindi non c'è un meccanismo meritorio o una verifica preventiva se l'opera ha un certo valore letterario oppure no. Basta solo che questo paghi. A quel punto lì non è più editoria, è un commercio come fosse, non so, comprare patatine.
No, siamo assolutamente d'accordo. Carlo, siamo assolutamente d'accordo, ma non può capitare anche che sia un traffico occulto? Cioè magari ufficialmente appaia che effettivamente investe l'editore e poi così non è?
No, cioè non funziona così. Vuol dire, se un autore deve pubblicare un libro perché paga l'editore, il che vuol dire che insomma può aver scritto la più grande schifezza di questo mondo. Quindi dico, la no editoria a pagamento, ed è un bollino che ci siamo presi dall'inizio, proprio per dire, noi le opere che pubblichiamo non chiediamo neanche una lira, un euro insomma, all'autore, ma per questo l'opera va verificata in termini di valore letterario, quindi si pubblica solo opere di qualità.
Grazie Carlo. Una battuta, Antonio Monaco, che è presidente della piccola e media editoria e ha fra i suoi consiglieri, lo dobbiamo dire perché ne faccio parte anch'io, degli editori che in qualche modo, almeno anche in passato lo hanno fatto, scrivono invece sul loro sito: se vuoi stampare con noi, se vuoi pubblicare, anzi usano un termine che è un po' ambiguo perché stampare ci starebbe pure, ma pubblicare con noi, questi sono i sistemi, ovvero sia paga. Il sistema è uno solo, apri la saccoccia, direbbero a Roma. Che ne parli? Pensi, Antonio, questi editori dovrebbero continuare a stare nell'AI oppure dovremmo creare per loro un bel asilo nido dove farli giocare comodamente la loro sporca partita?
Allora, sicuramente l'editore è un editore che investe, è un editore che rischia, è un editore che sceglie, è un editore che progetta, e quindi questo deve essere chiaro e netto, questo è l'editore. Esistono ovviamente altre attività commerciali, altre attività umane, tra cui l'editoria di servizio, diciamo che viene fatta appunto non per trovare dei lettori, ma per trovare semplicemente dei clienti da utilizzare. Lì le regole fondamentali sono la trasparenza, la chiarezza, evitare diciamo la truffa, fare dei patti chiari e netti diciamo con chi vuole fare un certo tipo di attività. Le due cose, certo, farebbe bene a tutti fossero nettamente separate. È un problema complesso, soprattutto nel momento di crisi e di difficoltà. Ci sono molti editori che ovviamente poi legittimano delle scelte intermedie, perché come sempre il mondo poi è fatto di tutti questi semi grigi che affrontano in qualche modo le difficoltà in cui si trovano e hanno anche dei parenti nobili nella storia dell'editoria, non è un fenomeno.
Molti parlano dell'editoria con sottoscrizione, nel senso che si fanno sottoscrivere una sorta di libri di prenotazione e poi si va in stampa, però anche lì...
Certo, l'ambiguità è altissima, infatti secondo me il problema fondamentale è quello della chiarezza e della trasparenza e di conquistare diciamo con i lettori, con la qualità del proprio lavoro, diciamo l'identità effettivamente dell'editore. Io credo che sono percorsi che in prospettiva futura debbano andare un po' separatamente e debbano essere chiariti diciamo questi livelli. È complessa questa cosa perché in realtà se andiamo a vedere nei fatti le situazioni sono tutte molto intermedie.
Mi viene in mente, mi viene in mente, Antonio, un po' come viene fatto nel campo dell'attività antimafia, no? Dire la dichiarazione di dire non aderisco alla mafia è un po' come quello che sta cercando di dire Carlo Santi con il suo dichiarare di non aderire all'editoria a pagamento, una dichiarazione pubblica che poi se uno la dice puoi dire guarda che non è così perché sappiamo che invece lo hai fatto. Questo, quindi questo far via, dichiarare un po' a tutti
sforzi,
esatto, diciamo, un bollino.
Metterci la faccia credo che sia sempre una cosa positiva e una cosa qualificata. Devo dire che però quando parliamo di sanzione sia morale che politica che giuridica, ovviamente dobbiamo andare ad intaccare le truffe dove cioè non c'è chiarezza.
No, io parlo semplicemente chi lo scrive certo, di essere certo. Non a pagamento poi non può fare libri a pagamento, questo mi sembra evidente, perché lì c'è la truffa. Se io mi presento, non sono editore a pagamento e poi invece faccio i libri a pagamento, ecco, in quel caso scatta la truffa nei confronti del lettore, perché purtroppo altre cose non ne vedo.
Comunque ti posso, una considerazione mia, la rivolgo anche agli autori e anche a Carlo, trovo tutto molto triste, cioè triste volersi appiccicare a tutti i costi il bollino di scrittore, perché non è che si nasca scrittori, e anche un editore che debba dichiarare io non mi faccio pagare dall'autore, insomma io lo trovo un pochino umiliante, ecco, e chiudo così.
Prima Carlo, poi Antonio.
Allora, c'è da precisare una cosa, qui io non sono d'accordo o contrario all'editoria a pagamento o non a pagamento, non è questo il meccanismo. Il problema dell'editoria a pagamento crea un problema di qualità. Allora, in un'Italia dove il lettore medio legge 1000 libri all'anno potrebbe anche starci, ma in un'Italia che un lettore medio fa fatica a leggere un libro all'anno, una produzione letteraria troppo esosa o numerosa può creare problemi e difficoltà a chi magari, come me, investe, rischia di proprio nei confronti magari di un autore esordiente che non si sa se vende o non vende, crea il conto deposito alle librerie, si deve creare comunque una distribuzione perché è solo la vendita del libro che porta un guadagno, non sicuramente l'autore che ti paga, no? Credo che questo sia il problema principale. Fa bene alla letteratura l'editoria a pagamento o fa male alla letteratura? Sparare fuori vuol dire migliaia di libri scritti male, editati per niente, solo ed esclusivamente perché qualche autore ha pagato, mi pare che sia una brutta idea, ecco, ma per la letteratura, non per altro.
Antonio Monaco, la conclusione.
Commerciale. Tutti possono fare il mercatino delle pulci, sono liberissimi di farlo. Il problema è che io non voglio essere editore, come si dice, mischiato con editori a pagamento, perché io rischio in proprio. Io faccio una selezione e per poter vivere devo offrire opere di qualità, per forza, perché sennò non comprano il libro. E qualcun altro invece vive e sopravvive. Io ho visto colleghi editori che però si fanno pagare, che sono iscritti alla Confindustria, non all'AIE, alla Confindustria, grandi industriali che fanno milioni di euro.
Faremo la colonna infame di Manzoni, Una conclusione per Antonio Monaco.
Sono d'accordo che l'editoria a pagamento non fa bene alla letteratura e suggerisco a tutti di leggere un capitolo del Pendolo di Foucault che è dedicato agli APS, cioè agli autori a proprie spese, e che diciamo dove la cosa viene vista dall'altra parte, ma viene vista e messa in ridicolo, appunto, e in questo senso qui credo che possa essere salutare come lettura per capire che tipo di contorsioni mentali può produrre questo tipo di pratica.
Bene, grazie ancora. Salutiamo Carlo Santi della casa editrice DS di Padova, che si fa bandiera di questo movimento No EAP, e Antonio Monaco, presidente della piccola e media editoria dell'AIE, che mi sembra anche lui sposa in pieno questa battaglia. Grazie ancora e alla prossima.
Grazie.
Grazie a voi. Salve a tutti.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e benvenuta a Lorenza Foschini, un'autrice di un romanzo storico, Zoe o Zoe, la principessa che incontrò Bakunin, appena uscito per i tipi di Mondadori, 190 pagine, 20 euro, ben 10 centesimi a pagina. Ma Flaminia, vale la pena?
Allora Lorenza, sì, vale veramente la pena, è un libro interessante, potente, forte e molto molto ricco di notizie.
Informativo anche, no?
Informativo, insomma, c'è una ricerca storiografica importante. Dunque Lorenza, come ti sei appassionata a questo personaggio?
Vi saluto tantissimo, saluto tutti quelli che ci stanno ascoltando. Zoe è con l'accento, questo per dirlo al tuo collega. Dunque mi sono appassionata a questa storia perché volevo scrivere un libro sul famoso matematico napoletano Caccioppoli, che, a cui Mario Martone ha dedicato il film Morto di un matematico
napoletano. Il genio, come veniva chiamato?
Il genio, e praticamente ho pensato di documentarmi cominciando a leggere la storia di suo nonno, Mikhail Bakunin, perché la figlia era la mamma di Renato Caccioppoli. Leggendo delle biografie molto belle, importanti, di cui una di Cardi, di un inglese bravissimo, due righe, non si capisce perché, mi colpiscono. Bakunin nel 1865 arriva a Napoli, non ha un soldo, è scappato dalla Siberia, ha incontrato Marx che gli ha detto vai al sud di Napoli per cercare di far scoppiare una rivoluzione in questa città delusa dalle promesse risorgimentali, e invece non c'è un soldo, non vede possibilità di rivolta, è avvilito, eccetera eccetera, e racconta Carr, il biografo, che una principessa ricchissima, di una ricchezza fantasmagorica, moglie del governatore di Mosca, in quel momento arriva a Napoli, incontra Bakunin e diventa, come la principessa delle favole, la più importante dispensatrice di doni, cioè praticamente finanzia con le sue ricchezze enormi il movimento anarchico, che diciamo nasce, si forma e trova la sua compiutezza grazie al benessere che Bakunin trova e alla serenità che grazie alla principessa si trova finalmente a vivere.
Esatto, tra l'altro quello che mi ha colpito particolarmente del libro invece è proprio questo rapporto che si crea tra loro, una scintilla che nasce quando lei sente che lui era un rivoluzionario, cioè qualunque sì. donna sarebbe caduta di fronte a una sì. a una proposta così d'amore, diciamo, invece lei viene
un attimo,
proprio
perché lei è una donna, la principessa Zoe Obolenskaya è nata su Marokova, è per parte di madre discendente di una delle più ricche famiglie di banchieri d'Europa, i Panos Maruzzi, greci, con casa a Palazzo San Marco a Venezia, palazzi, castelli, eccetera, e per il padre una delle più importanti famiglie aristocratiche, quindi donna colta. Dal lato diciamo pseudo borghese della mamma, super interessata ai cambiamenti della vita, alle teorie pedagogiche per i suoi bambini di Froebel, per dirvela, l'uomo che si è inventato il giardino d'infanzia.
Certo.
E quindi una donna colta e intelligente, stanca della vita di corte, ma non una Emma Bovary.
No, però diciamo un'Anna Karenina, visto che effettivamente lei è il personaggio che ha ispirato Tolstoi.
Lei è un personaggio che ha ispirato Tolstoi. Nel libro io racconto di quando la moglie di Tolstoi, prima di sposarsi, passa una vacanza a casa di Zoe Obolenskaya, e quindi le famiglie si conoscevano. Masha, la figlia di Tolstoi, sposerà un nipote della principessa, quindi Tolstoi aveva ben a mente l'avventura che ha sconvolto la seconda metà dell'Ottocento di Zoe Obolenskaya, e certamente noi riconosciamo e ci ricordiamo Anna Karenina per l'amore per il conte Vronsky, per una donna che cerca la morte per un amore deluso, ma io rileggendola ho trovato molte cose di Zoe, una donna, Anna Karenina, che odiava l'ipocrisia della corte di San Pietroburgo e di Mosca, che odiava le forme convenzionali e amava la sincerità. In questo senso Tolstoi si è indubbiamente ispirato a Zoe.
Certo, naturalmente anche il peso economico di questo personaggio ha avuto un ruolo fondamentale nella vicenda con Bakunin.
Certo,
no,
certo.
Lei era una donna speciale, ma mi chiedo se non avesse avuto quella forza dietro le spalle, sarebbe scoppiata lo stesso questa scintilla?
E questo non lo possiamo sapere. Certo, come giustamente dici tu, la ricchezza le dava una sicurezza, una certezza di sé che una donna all'età, non vi dimenticate, siamo alla metà dell'Ottocento, quindi già le donne non contavano nulla, lei aveva la sua forza dal suo status sociale e naturalmente dalla sua ricchezza. Vorrei dirvi di più, quello che unisce Bakunin e Zoe Obolenskaya è la loro comune matrice aristocratica. Io racconto queste ville meravigliose che lei prende prima all'Acquameno di Ischia, poi a Casamicciola di Ischia, e loro sono in questo intrinsecamente aristocratici, perché passano le notti a cospirare e poi adorano fare crociere nel Mediterraneo, fare sciarade, rappresentazioni teatrali.
Infatti devo dire che il libro, no, che il romanzo è scritto intanto con un linguaggio estremamente virtuoso, ecco, diciamo così, molto descrittivo. Ecco, per raccontare un po' a chi ci ascolta rapidamente la trama, è proprio la storia del loro incontro. Lui arriva dopo essere scappato dall'esilio in Siberia a Napoli, dove poi rimarrà per il resto della sua vita.
No, non rimane a Napoli. Lui
morirà altrove, sì, è vero.
Parte dopo 2 anni, non ha più un soldo e va in Svizzera, poverino, dove vive poverissimo.
Esatto, e comunque c'è questo incontro con lei che invece arriva dalla ricchissima Russia con i figli, ed è molto anche interessante questa vita di lei, leggiadra, leggera, con questi bambini, che poi sarà straziante il momento in cui invece la strapperanno alla sua famiglia.
Non diciamo troppe cose, perché devono leggersi il libro e scoprire cosa succederà della vita di Zoe. Certo, hai ragione, io vorrei dire che praticamente quando lei arriva a Napoli, questa città che è stata la capitale delle due Sicilie, è una città ormai, diciamo, piegata dalla delusione del Risorgimento, non è più una capitale.
Esatto, ed è, devo dire, ecco, voglio descrivere questo, e tu poi descrivi dalla grande dei Borbone invece alla piccola Italia sabauda, lo fai con una descrizione dei mobili che è molto anche divertente oltre che interessante.
I saloni degli aristocratici come storia illustrata di Napoli, dalle grandezze, le grandeur delle console barocche ai mobili di così dell'Italietta sabauda. Certo, questo è una cosa che mi fa piacere che hai notato. Vorrei anche dire che molto interessante, se volete anche divertente, è che sull'onda della arrivo di Garibaldi a Napoli arrivano delle donne pazzesche, se volete stravaganti o bizzarre, ma colte, ricche, tedesche, inglesi, che arrivano. Chi è stata l'amante di Garibaldi, io lo racconto, chi gli ha curato le ferite in Aspromonte, che al seguito di Garibaldi arrivano in questa città e si danno molto da fare, scrivono articoli, scrivono libri, raccolgono soldi per poter aiutare e sollevare la popolazione dalla miseria, aprono, come questa Giulia Schwab, che era l'allieva di Froebel, i primi giardini d'infanzia a Napoli. Quindi è molto divertente anche lo sfondo che c'è nel racconto di questa città, i personaggi che... ma del resto è tutto il libro.
Sì, è tutta un'incursione, sì, tra l'altro tra descrizioni, no, ma tra descrizioni così soavi e poi pensieri anche di Bakunin, quello che pensava su Mazzini, su Garibaldi, su Carlo Marx e su tanti altri. Allora sì. Ringraziamo Lorenza Foschini
e
speriamo di
Zoe, la principessa che incantò Bakunin.
Bakunin per Mondadori, e speriamo di risentirci presto.
190 pagine.
Arrivederci,
ma prima di salutarci ricordiamo i connotati, perché i nostri ascoltatori devono sapere quanto costa e quanto merita questa pubblicazione. Sono 190 pagine, 20 euro 10 centesimi a pagina per il grande editore Mondadori.
Grazie.
Gli indispensabili di oggi, a cura di Giovanni Pacchiano. I libri che non potete non leggere.
Bentornato a Giovanni Pacchiano con l'indispensabile di oggi. Parliamo di Alexandre Dumas padre, con un libro raccordante i due capolavori del grande Dumas, che vengono per la prima volta, o perlomeno dopo tanti anni, ripubblicati con una nuova traduzione, I Tre Moschettieri e 20 anni dopo, in un unico volume, nella collana Mammut Gold. La Newton Compton ce li offre, 926 pagine, a soli 9,90 euro, quindi, udite bene, un centesimo a pagina. A te la parola, Giovanni.
Sì, intanto voglio sottolineare questa cosa, il prezzo straordinariamente basso per due romanzi messi insieme in un unico volume e tra l'altro molto ben tradotti.
Questa è la cosa più importante, una nuova traduzione.
È una traduzione di Luca Premi con un'introduzione di Francesco Perfetti. Io penso che i giovani sappiano poco chi è Dumas, nel senso che a scuola magari gli fanno leggere Stendhal o Flaubert, eccetera. Perché? Perché spesso nell'opinione comune Dumas padre è considerato un narratore di serie B, e questa è una delle cose più sbagliate che possano capitare, perché è un grandissimo narratore, sia nei Tre Moschettieri, sia in 20 anni dopo. Non c'è una pagina, dico una, in cui lui non riesca a tenere viva l'attenzione del lettore. Nel primo romanzo, con le vicende dei tre moschettieri giovani, che poi sono quattro di fatto perché c'è anche D'Artagnan, e soprattutto con la vicenda intricata dei gioielli che la regina Anna d'Austria regala a Lord Buckingham e che poi Buckingham dovrebbe restituirle perché il re subornato da Richelieu le chiede di indossarli a un grande ballo. Ecco, il perno del primo romanzo sta tutto intorno a questa storia, il gran darsi da fare dei moschettieri per aiutare Anna d'Austria, in mezzo a una quantità di intrighi e a una delle prime dark ladies della storia, che è Milady, una cattivissima, che farà una pessima fine.
Di cui però possiamo dirlo, noi tutti che abbiamo letto i romanzi ci siamo innamorati.
Ah, naturale, certo, noi ci innamoriamo delle cattive, mica delle buone, di solito, no? Bella e cattiva. Ma vorrei dire di più, cioè che vent'anni dopo è ancora meglio dei Tre Moschettieri, perché uno pensa già, lui ha ripreso a scrivere, per il primo romanzo ha avuto successo, lui era uno che scriveva per denaro, eccetera, eccetera.
Ricordiamo che poi questo vent'anni dopo è stato utilizzato anche in tanti remake cinematografici.
Altro che,
Mamma mia, però con diciamo un piede nella fossa, andando a fotografare vent'anni dopo, quando ormai le persone erano diventate anziane. Invece qui no, siamo ancora nel pieno dell'energia.
No, siamo nel pieno dell'energia perché i tre, che poi sono quattro moschettieri, hanno 40 anni. Naturalmente hanno attraversato un mucchio di delusioni e soprattutto sono di fronte a una situazione cambiata, perché è morto Luigi XIII, dovrebbe salire al trono Luigi XIV, che però è super minorenne, la reggenza di Anna d'Austria, ma chi fa il bello e il brutto tempo è il cardinale Mazzarino, di origine italiana e nato a Pescina, su cui si appuntano tutti gli strali di Dumas. Io credo che Mazzarino nella realtà storica fosse un po' meglio, perché qui viene descritto soprattutto come un intrigante avido di denaro. Comunque, anche qui, con dei tratti addirittura balzacchiani, Mazzarino è un genio del male, perché in fondo fa solo i suoi interessi. E il plot è analogo, cioè c'è sempre di mezzo l'Inghilterra, come del resto era all'epoca nei rapporti con la Francia. I moschettieri tentano di portare un aiuto a re Carlo I, che è stato detronizzato da Oliver Cromwell, che viene descritto come un birraio volgare. Non ci riescono, c'è una serie di capitoli bellissimi che narrano la prigionia e la morte per decapitazione di Carlo I ad opera del figlio di Milady, un altro orribile personaggio che si chiama Mordaunt, che poi verrà per fortuna ucciso da Athos. Ecco, io direi che una delle caratteristiche più salienti di Dumas è che lui sa descrivere benissimo la malvagità dell'uomo, con dei tratti che quando tu leggi ti appassionano, e soprattutto in questo secondo romanzo tu vivi e condividi le avventure dei moschettieri, ma anche i loro sentimenti, perché loro sono sempre per la giustizia, per la lealtà, per l'onestà, sono abbastanza indifferenti, tranne D'Artagnan che è povero, ha dei problemi di denaro, sono solidali l'uno con l'altro, ma ti ripeto, il grande trucco di Dumas è quello di tenere sempre viva, pagina dopo pagina, l'attenzione del lettore. E credimi, non è poco, perché adesso non vorrei dire un'eresia, ma se rileggi Dostoevsky, con tutta la sua grandezza, soprattutto la energia del suo pensiero, però hai delle pagine in cui l'attenzione ti cade. No, questo con Dumas proprio non succede. Io, come tu sai, perché noi parliamo da anni di queste cose, sono sempre molto favorevole alla letteratura di intrattenimento, quando riesce a essere una
quella
grande
che tiene a bada, tiene a bada la curiosità dei critici e la pervicacia anche dei colleghi, privilegiando il lettore, questo rapporto che si chiamava d'appendice, perché ogni settimana c'era un appendice,
certo.
E si sentivano anche i riflessi della voce, quasi l'eco delle proprie voci, come ritornavano, come venivano rimandate indietro. Quindi se un personaggio funzionava lo si faceva primeggiare, se invece non era tanto amato magari si trovava la maniera per farlo scomparire.
Sì, di eliminarlo, ma la cosa importante di questi libri è che tu hai la frenesia di andare avanti e di capire cosa succede. Ti faccio un esempio di cui mi vergogno un po'. Io non avevo mai letto il Visconte di Bragelonne perché non c'era una traduzione disponibile e non avevo voglia di recuperarlo in francese. Adesso ce l'ho nell'edizione Newton Compton, prima o poi ne parleremo, ma lo sto letteralmente divorando, non lo sto abbandonando un attimo, perché la qualità di Dumas è questa ed è una qualità eccezionale.
Grazie, allora dobbiamo dire veramente complimenti alla famiglia Vanzini, a Raffaello, al Babbo, a tutti loro che si stanno prodigando per rendere disponibili a tutti questi capolavori un po' dimenticati dei grandi scrittori del passato, ma soprattutto
certo,
con un'attenzione particolare alla cura editoriale e alla traduzione, che li rende ancora più palpitanti, più moderni, più nuovi, potremmo dire, anche nuovi, se mi consenti il termine.
Ma se mi consenti ancora 10 secondi, ti dirò che in questo primo romanzo ho trovato, in questo primo libro, ho trovato al massimo 1 o 2 refusi, che per 900 passapagine sono pochissimo. C'è un'attenzione particolare e lodevole.
Grazie ancora, alla prossima, Giovanni.
A voi, saluti a tutti.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e benvenuto a Emanuele Pinelli. Emanuele ci porta a cavallo di Vangeli Socialisti con il suo La Scoperta dei Vangeli Socialisti. Appena uscito per l'editore Mimesis, parliamo di 200 pagine, 20 euro, 10 centesimi a pagina. Questo nostro giochino questa volta dà veramente il peso del gioielliere, della bilancia del gioielliere, dell'orafo a un libro d'oro. Un libro che rappresenta tanta saggezza, un distillato di cultura che, partendo da Cristo, da quello che ci ha raccontato questo uomo incredibile che per alcuni è Dio, per altri no, ma ci porta al socialismo, quasi a dire, insieme con molti filosofi, in particolare francesi, Cristo è il più comunista dei comunisti. Da questa affermazione, Emanuele, cosa vogliamo tirar fuori?
Allora, innanzitutto benvenuti a tutti gli ascoltatori di Radio Città Futura, grazie Alberto di questo invito. Cosa vogliamo tirare fuori da queste affermazioni? Tanto per cominciare, oltre che più che d'oro, forse si potrebbe definire anche di tritolo questo libro con queste pagine, perché noi siamo abituati a instaurare una contrapposizione molto netta fra universo cristiano e universo comunista. Siamo abituati a vederli come due mondi non conciliabili. E
uno
invece,
che persegue l'altro, in qualche modo.
Addirittura spesso sì, appunto un 800 dove, anche un 900 dove molti regimi, anche nel nome del cristianesimo, si scagliano contro movimenti operai e idee comuniste, e addirittura poi un mondo sovietico novecentesco dove accade l'esatto contrario. Bene, la sorpresa è che quando invece andiamo nei decenni di nascita dei primi movimenti operai e delle prime idee comuniste, stiamo parlando circa fra il 1820 e il 1850, ebbene troviamo che il richiamo al Vangelo è fortissimo. Addirittura alcuni leader dei primi movimenti operai, come Étienne Cabet in Francia e Wilhelm Weidling fra gli emigrati tedeschi in mezza Europa, scrivono delle vite di Gesù come primo vero comunista e reinterpretano il Vangelo come un testo politico. Quello che interessa invece ai nostri evangelisti comunisti del primo Ottocento è proprio prendere quei testi che venivano letti, meditati, proclamati, contemplati nelle chiese di mezza Europa e mostrare che in realtà contenevano una dottrina sociale, una dottrina comunista. Al suo interno, il fatto che Gesù fosse un proletario, in fin dei conti, figlio di un falegname, figlio illegittimo di un falegname e di una ragazza madre, altra cosa su cui insistono molto, ha una sua importanza, ma chiaramente vengono citati nella stragrande maggioranza dei casi i Vangeli cosiddetti canonici e molto di meno quelli cosiddetti apocrifi.
Un'ultima domanda prima di salutarci, ma tornerai a trovarci, perché il tema è veramente esplosivo, già
vediamo i centralini della nostra radio che incominciano a bollire, perché le telefonate sono tante. Noi non mandiamo in onda telefonate, ma le vediamo come i messaggini tutte quante e le registriamo, e la settimana prossima ti faremo un'altra gragnuola di colpi.
Sono pronto.
Riguarda l'uguaglianza, che questo mito oggi quasi intoccabile, che porta tutti a dire l'uomo è uomo a prescindere dalla razza, dalla ricchezza, qualsiasi appartenenza. Non era così. Noi sappiamo bene che il popolo eletto, gli ebrei, non si consideravano per niente uguali agli altri, era basato proprio su una differenziazione molto forte, il ruolo del popolo eletto. Ecco, Cristo interviene anche su questo.
Io sarei meno ottimista sul fatto che oggi l'eguaglianza è...
Si professa.
Però veramente, cioè, nelle grandi questioni che dividono l'opinione pubblica oggi, rapporto con i migranti, rapporto con gli stranieri, fratellanza fra i popoli europei, sono veramente... l'eguaglianza veramente interviene? Oppure si pensa di più a, appunto, differenziazioni a livello di nazione, a livello di etnia, a livello di religione?
Meritocrazia è solo una
provocazione. Meritocrazia è divertente perché si può interpretare sia come il regno supremo dell'eguaglianza, sia come la sua suprema negazione. Comunque no, hai ragione perfettamente quando dici che il cristianesimo è un fattore di diffusione di un pensiero egualitario potentissimo, forse senza paragoni. Nel mondo antico, appunto, il cristianesimo nasce dalla fusione del filone ebraico con il filone invece greco-romano. Filone ebraico, conosciamo tutta la vicenda del popolo che si interpreta come eletto,
elite.
Mentre i greci e i romani conosciamo che, appunto, se vediamo il teatro di Efeso in Turchia, sappiamo che ha 10.000 posti in una città che, dalle dimensioni, gli archeologi sanno che aveva 100.000 abitanti, e il teatro era obbligatorio. Quindi significa che meno di circa un decimo della popolazione era ritenuta popolazione veramente cittadina, degna di avere diritti politici.
Ricordiamo il titolo del libro, parliamo della scoperta dei Vangeli socialisti, editore Mimesis, 200 pagine, 20 euro, 10 centesimi a pagina, per l'autore Emanuele Pinelli. Grazie ancora, alla prossima.
Grazie, a presto.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, anche l'ultima mezz'ora di Carta vetrata sta per prendere inizio, e con ospite Paolo Bianchi, un autore della Cairo Editore che si propone con un tema a dir poco delicato. Parliamo della legge Basaglia, parliamo di quella che nel 1978 abolì i manicomi. Una 180, che non è chilometri orari ma è il numero della legge, che è diventata molto famosa perché ha portato l'Italia all'avanguardia nel trattamento del male mentale, quindi quello che viene definito il matto, che d'ora in poi, dal 1978, sarà proibito chiamare matto, e manicomio sarà cancellato dal dizionario italiano. Perché questa legge?
Intanto buongiorno. Perché questa legge io non c'ero, no? Quindi non...
Ma perché serviva?
Non ho seguito il... sì, serviva perché i manicomi erano considerati una specie di campo di concentramento dove venivano ricoverate persone anche con patologie molto diverse l'una dall'altra, quindi ci poteva essere lo schizofrenico, ma ci poteva anche essere il depresso cronico. E credo che la legge passò perché si riteneva, ma erano anche così gli anni 70, gli anni un po' della fantasia al potere, si riteneva che il malato di mente in fondo non fosse tale, cioè si riteneva che i matti non esistessero perché tutti siamo un po' matti, e in realtà poi non è stato così. Cioè, se io devo dire la mia opinione personale sulla legge Basaglia, secondo me è una legge che poi alla fine ha portato più male che bene, anche perché la legge Basaglia prevedeva che ci fossero comunque dei meccanismi di reinserimento dei chiamiamoli così, dei disabili mentali
che non ci sono,
no, che poi non sono state attuate semplicemente. E quindi cosa è successo? Che il disabile mentale, che può essere appunto la persona che ha una minorazione mentale, ma anche lo psicotico e lo schizofrenico, una volta usciti dai manicomi si sono riversati o a carico delle famiglie o, direttamente per strada.
Ma ricordiamo il titolo del
intanto
libro.
Ricordiamo sì, il libro per Cairo Editore di Paolo Bianchi, L'intelligenza è un disturbo mentale. Però vorrei anche dire che effettivamente quella legge arrivò in un periodo particolare, un periodo storico, anche grazie a una sensibilizzazione di molti artisti. Ricordiamo anche i disegni di Saint Bonnet che sono stati poi protagonisti di una mostra importante recentemente, in cui disegnava questi volti alienati di gente
proprio a Trieste, se
torturata,
non sbaglio,
perché in quel momento venivano anche utilizzati dei metodi.
A Venezia, no? Era il manicomio di Venezia.
Sì, esatto. No, sudamericano. Lui fece a Buenos Aires, un'incursione nel manicomio, perché poi i matti erano tenuti molto in condizioni molto disagevoli in tutto il mondo.
Sì, ma questo sicuramente.
Un conto
sì.
Era. Anche la lobotomizzazione veniva applicata, l'elettroshock, insomma un conto era applicare sulle persone delle
terapie
invasive così forti e anche con dei disagi igienici vergognosi come quelli. Un conto sì. È chiudere il manicomio, cioè sì. Mi domando, non si può costruire una struttura civile e dignitosa dove inserire delle persone che comunque hanno bisogno di aiuto?
Di cura.
Beh sì, si potrebbe, però semplicemente non viene fatto. Adesso tra l'altro saranno chiusi anche i manicomi criminali, no? Quindi penitenziari, giudiziari.
Sì, ma queste persone dove andranno?
Appunto, questa è una bella domanda, cioè, andranno o a carico delle famiglie, se ci saranno
delle famiglie.
Famiglie che saranno in grado, tra l'altro con tutte le difficoltà del caso. Oppure andranno per strada e verranno ricoverati periodicamente nei reparti psichiatrici dei vari ospedali, i cosiddetti repartini psichiatrici, dove c'è dentro di tutto, dove c'è dentro appunto.
Ma torniamo alla narrazione, perché questo è un romanzo, sì, non sì, è sì, un saggio.
Sì. Qui il mio romanzo non parla però
esatto,
di,
l'intelligenza
di
è un disturbo mentale, parla sì. Di che cosa? Ricordiamolo.
Allora parla di persone che hanno disturbi
lievi.
Neanche lievi, diciamo, sono quelli che tecnicamente si definiscono i disturbi dell'umore.
E bipolari.
Sono psicopatologie anche molto diffuse, soprattutto nelle società occidentali, che vanno dalla depressione maggiore, ricorrente, vanno al bipolarismo di tipo di primo e secondo tipo, vanno fino agli attacchi di panico, alle fobie, all'anoressia, cioè tutte queste psicopatologie che rendono molto difficoltosa vivere in una maniera normale, soddisfacente.
Le libere donne di Magliano quasi.
Sì.
Episodi su episodi, racconti in presa diretta.
Sì, c'è un protagonista che è il mio alter ego, che soffre appunto e all'inizio crede di soffrire di depressione, poi in realtà la diagnosi viene cambiata in base alla sua risposta ai farmaci e quindi viene considerato un bipolare di tipo 2.
Fra pochissimo, per leggere un brano, Flaminia ci delizierà con la sua voce.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, anche questa puntata sta finendo, l'ultimo intervento è il prossimo, ma ancora abbiamo con noi Paolo Bianchi. Paolo Bianchi è autore di un romanzo docu-fiction in prima persona, in presa diretta, dedicato agli amici del progetto Itaca, un progetto di riqualificazione delle malattie mentali, dei disturbi di comportamento anche gravi. L'intelligenza è un disturbo mentale è il suo titolo, e l'editore Cairo, sono 180 pagine per 13 euro 7 centesimi a pagina. Ma adesso la voce a Flaminia che legge per noi un brano tratto dal romanzo.
Oggi guardi il cielo. Un cielo di metà pomeriggio di un'estate che sta finendo. Un cielo di un azzurro carico, uniforme, senza uno straccio di nuvola. Te ne accorgi all'improvviso, come per un'apparenza nuova e imprevista. Quel cielo vorrebbe dirti, per esempio, che stare al mondo è bello, che puoi respirare, goderti l'aria amica di settembre. Invece no, non è questo che senti. È lo scenario uniforme, in apparenza infinito, che di colpo grava su di te. Diventa un peso enigmatico e solenne. Non ti appartiene più. E né tu più appartieni a lui. Rivolgi gli occhi alla terra e cerchi di non esserci. Fino a un secondo prima, sotto un sole amico, camminavi solido e tranquillo, fabbricando progetti e immaginandoti un futuro carico di orizzonti delicati. Dopo non è più così. È bastato un attimo, un tempo di brevità incalcolabile,
neanche un tempo, una linea invisibile. Perciò cammini senza una direzione. Il cielo comincia a cambiare colore, si scurisce e si sfuma, si prepara ad accogliere il tramonto. Registri dentro un segnale che ti fa di colpo melanconico. Allora ti rifugi da una parte qualsiasi, in un bar, dove speri di incontrare un amico, ma non lo incontri. E allora lo chiami. Però, quando risponde, non sai più cosa dirgli e lo saluti in fretta. Allora vai a casa, ormai è sera, e sei sollevato di non trovare nessuno, perché faresti fatica a parlare e tradiresti l'agitazione e non sapresti rispondere alla domanda: che cos'hai? Non racconto più i miei sogni, l'ho fatto troppe volte e troppo a lungo e troppo spesso a vuoto, volendoli recuperare da una memoria programmata per distruggerli. E se anche la memoria resiste nel tempo, i ricordi si cancellano, il nostro cervello è fatto così. Li modifica e li rende soggettivi e per questo sopportabili. E nessuna memoria elettronica, digitale, virtuale, globale può generare un solo ricordo. Perciò non affido ad altri la testimonianza di una memoria, ma il distillato dei miei ricordi.
Abbiamo ascoltato con la voce di Flaminia Naro un brano dal libro di Paolo Bianchi, L'intelligenza è un disturbo mentale, editore Cairo, 180 pagine, 13 euro, 7 centesimi a pagina. E adesso chiediamo a Paolo da dove è stato estratto questo brano.
Sì, il brano è una delle parti iniziali in cui il protagonista riflette sui sintomi del suo disturbo. E, appunto, come si dice, il sintomo può essere anche improvviso, cioè una persona può stare bene, essere soddisfatta, avere una vita anche personale e sociale di buon livello, professionale anche di buon livello, quindi avere tutto che va bene e poi improvvisamente c'è questo crollo, si può svegliare una mattina e stare malissimo, non riuscire neanche più ad alzarsi.
Ma tu credi che tutto questo dipenda anche da farmaci, da droghe che vengano assunte? Come succede?
No, i farmaci semmai possono migliorare questo stato, perché
anche le droghe, diciamolo, insomma, anche quelle possono aiutare.
Sì, le droghe, allora tu per droghe intendi le droghe illegali, ovviamente.
Anche, cioè, certo,
le droghe, sì. Possono aiutare, certo, sì, cioè, nel senso che possono anche amplificare i sintomi. Diciamo che le persone depresse che si curano, tra virgolette, con la cocaina, fanno poca strada.
Ma scusami, perché se leggendo i giornali, cioè purtroppo è all'ordine del giorno tutti questi casi terribili che accadono, questi femminicidi, ma non solo. Ecco, io mi domando, dov'è il limite? A un certo punto, dov'è che sfora una persona e di colpo da fidanzato, amante, marito si trasforma in assassino? Come può succedere questo?
Pensi che sia una malattia mentale? Questo,
io penso,
la domanda è questa.
Io ho sempre pensato che sia una malattia mentale e ho sempre anche pensato che ci siano dei farmaci. Ecco, io non so allora dove siano i farmaci, oppure quanto siano droghe che intervengono sul cervello e fanno impazzire questi ragazzi. Ricordiamo il caso di Collatino, questi due ragazzi che comunque assumevano qualcosa, non
tu sei
so
per
cosa.
La tesi, visto che sei avvocato penalista, di dargli la infermità mentale, invece c'è una battaglia legale che dice che si sono aiutati con le droghe, ma in realtà l'indirizzo uccidere ce l'avevano ben prima, quindi nella più piena limpidezza mentale, quindi non erano assolutamente.
Ma io non darei nessun attenuante. Io ho fatto l'avvocato, se facessi il giudice io sarei rigidissima.
Paolo
Flaminia, vedi, ogni caso è un caso a sé stante, quindi ogni caso viene poi portato in giudizio, dibattuto in giudizio, ci sono le perizie psichiatriche, no? Le perizie di parte, il pubblico ministero fa il suo lavoro, il difensore fa il suo. E allora, se una persona, come tu mi insegni perché sei esperta in queste cose, se una persona è incapace di intendere e di volere, sarà assolta, immagino, no? Se è ritenuta incapace di intendere e di volere. Se invece una persona è nel pieno delle sue facoltà mentali, c'è addirittura l'aggravante della crudeltà. Quindi bisogna vedere qual è il movente, bisogna vedere se uno ha avuto un raptus, bisogna vedere com'è l'omicidio.
No, certo, questo mi rendo conto, è anche un fatto tecnico, però il fatto resta. Cioè il fatto resta, se qualcuno esisteva su questa terra e non esiste più per un raptus o perché per qualunque altro motivo deciso da un'altra persona, secondo me non si può azzerare. Allora Paolo, purtroppo ci dobbiamo salutare, ma ti aspettiamo per un'altra puntata per continuare a parlare di un argomento così interessante. Ricordiamo ancora, l'intelligenza è un disturbo mentale, Paolo Bianchi, Cairo Editore.
Grazie, buongiorno.
Carta vetrata.
Anche questa puntata di Carta vetrata è finita, ci ha raggiunto un amico romano. Parliamo di Ruggeri, un cognome che evoca movimenti musicali, i Decibel, ma non stiamo lì, siamo invece nell'arte di strada, nella grandissima arte di strada che ha illustrato, ha decorato, adesso ne vediamo tracce anche sui muri di Lungotevere, perché ne abbiamo parlato, sono illustrati e abbelliti da tanti artisti anche australiani importanti. Oggi abbiamo con noi Roberto Ruggeri, che qualche anno fa ha incominciato a guardare con un'attenzione da analitico, scienziato, quasi critico d'arte, a queste opere estemporanee che si distruggono, che svaniscono con l'acqua, con le camminate. Parliamo dei Madonnari e di un libro che è uscito da pochissimo per l'editore Fasar.
Allora, benvenuto Roberto Ruggeri, ti do subito la parola, ma prima volevo dire, intanto Roberto Ruggeri è anche lui un musicista, quindi poi ci tornerà per farci sentire che cosa suona e cosa suona. Dunque tu hai, sì, come diceva Alberto, hai avuto quest'idea interessante.
All'epoca abbiamo avuto quest'idea perché Roma era piena di Madonnari che riempivano le strade, decoravano le strade con disegni e pitture effimeri che con l'acqua venivano sbiaditi e cancellati, per cui ci sembrava una testimonianza importante, perché queste persone sono a tutti effetti artisti.
Non i writers, che invece usano vernici indelebili. Qui parliamo proprio di gesso.
Sono
quasi
solo gessi. Tra l'altro nel libro, quando abbiamo fatto questa ricerca, intervistando tutti quelli che erano presenti in quel periodo a Roma, considera che ci sono ancora dei festival mondiali di Madonnari, e uno di questi era il campione all'epoca di questi festival. Loro si fanno i gessi che usano, per cui abbiamo seguito anche il processo di fabbricazione dei gessi, che è una cosa decisamente molto interessante. Loro sono felici di essere accettati nelle varie parti del mondo quando disegnano. La pioggia per loro è una parte importante, perché comunque porta via un'arte che è veramente molto effimera, e loro la ricostruiscono.
Parliamo qualcosa di tipico anche a Genzano, quando si fa la manifestazione dei fiori, no? Dove l'infiorata famosa,
certo.
Anche lì è estemporanea, qualcosa di simile, no?
Sì, anche quelli che comunque lavorano la sabbia. Ci
sono, come no, certo,
ci sono
ancora di più.
Campionati di sculture in sabbia, è la stessa.
Meno italiana, però anche
meno
lì.
Meno italiana, però sta venendo fuori anche quella, devo dire.
Perché questi sono autori italiani, vero? Questi sono artisti italiani.
No, scusa, non ti voglio contraddire, però sono artisti di tutto il mondo.
Tutto
erano
il mondo.
Artisti
meglio
che c'erano dalla Malesia all'Australia.
Avevano scelto
Germania,
l'Italia.
Avevano scelto, si spostavano.
Soprattutto Roma, però, in un
Roma,
certo periodo.
Bologna, Germania, Austria, insomma, in tutti quei paesi dove comunque la parte artistica era importante, aveva un seguito rilevante.
E Roberto, appunto, Ruggeri, che sei tu, insieme con un fotografo.
Sì, amico, carissimo amico Giuseppe Ottone, lui ha fatto le foto.
Vi siete messi alla ricerca, a parlarci anche.
Esatto, abbiamo parlato, abbiamo cercato di capire come vivevano, quanto era importante per loro, perché facevano quel tipo di...
Quando inizia questa ricerca?
Negli anni Ottanta, inizia anni Ottanta.
E quando, diciamo, finisce questo movimento?
La mia ricerca finisce contestualmente al libro, poi comunque li ho seguiti, loro
direi
continuano,
che non finisce,
non
infatti
finisce,
li vediamo dappertutto,
no. È meno importante
quello che mi incuriosisce invece, no, leggendo proprio le testimonianze, tu hai fatto delle interviste,
sì,
che loro in realtà scrivono lo faccio per arte, ma lo faccio anche molto per soldi. Allora, in che modo intanto scelgono i soggetti? Stavo vedendo una certa Madonna fa guadagnare di più di un'altra.
Devo dire che in posti come Roma, dove c'è ovviamente uno stato pontificio, tutto quello che è Cristo o Madonna vende di più. Ma questo basta che vai fuori imperiale.
Ma vende l'osservazione.
L'osservazione, sì.
Viene
sì,
lasciato un obolo.
Viene lasciato un obolo che è maggiore magari del ritratto del Caravaggio.
E si fanno fare le foto a questi.
Puoi fare tutto.
Tutto, ecco. Quindi tutto è libero quanto, l'utilizzo.
È libero l'utilizzo. E loro, tra l'altro, devo dire che interpretano i quadri.
E quelli che vengono definiti trompe d'oeil, quindi trappole per l'occhio, che sembra che si cade dentro, anche quelli funzionano?
Guarda, ce ne stanno un paio in particolare. Che mi spiace che siamo in radio, ma insomma,
io vedo
forse
anche
per la bellezza.
No,
della
però
radio.
Infatti, intanto invitiamo a comprare il volume che è interessantissimo.
Quanto costa? Perché non abbiamo notato.
Guarda, il volume costa 29,50.
Beh, insomma, considerando le foto che sono splendide, tutte a colori.
Ricordiamo editore Fasar, si intitola Madonnari.
Madonnari, no, è l'unica pubblicazione al mondo.
Sì, perché tra l'altro, siccome dicevamo, ecco, è un'arte effimera.
Piazza del Campidoglio riprodotta e cascano tutti dentro. Esatto.
Ma è un'arte che deve svanire. Che deve sbiadire, nasce per morire, quindi è interessante avere questo volume perché in qualche modo cattura delle immagini
che
perderemo.
Che non ci sono più.
Allora ringraziamo Roberto Ruggeri.
Grazie.
Ricordiamo Madonnari, Giuseppe Ottone e Roberto Ruggeri per Fasar Editori, e torna presto a trovarci.
Grazie. Quindi salutiamo anche i nostri ascoltatori, diamo appuntamento alla prossima puntata. A te il compito
e
gravoso
salutiamo,
di salutare
salutiamo
le radio con
le nostre radio, che sono Ciao Radio da Bologna, Nova Radio da Firenze e Mugello, Punto Radio da Livorno e Pisa, Radio Attività da Trieste, Radio Budrio da Faenza, La Forlì e Ravenna, Radio Clodia da Chioggia e Sottomarina, Radio Galileo da Terni, Perugia, Rieti e Viterbo, e dal web Club Radio Live da Trieste, Radio Bruno da Modena e Radio Rovigo da Rovigo.